Voglio indagare se nell'ordine civile possa esistere qualche norma d'amministrazione legittima e sicura, pigliando gli uomini come sono e le leggi quali possono essere. In questa indagine io farò da accoppiare quanto il diritto permette con quanto l'interesse prescrive, affinché non vadano l'utilità e la giustizia disgiunte. Entro in materia senza provare l'importanza del mio oggetto. Mi si domanderà se io, per farmi ascrivere sulla politica, sia principe o legislatore. Ed io rispondo negativamente, e perciò appunto discorrere su tale argomento. Se fossi principe o legislatore, non sprecherei il tempo a dire quello che bisogna fare, ma lo farei o tacerei. Nato cittadino di uno Stato libero e membro della sovranità, per quanto poca influenza esercitare possa il mio voto nei pubblici negozi, il diritto di votare basta per impormi il dovere di istruirmene. Me beato, ogni qualvolta mi fo a meditare sui governi, di trovare sempre nelle mie indagini nuovi motivi di amare quello del mio paese. L'uomo nacque libero e dappertutto è in ceppi. Taluno si stima padrone degli altri ed è più schiavo di essi. Come avvenne questo cambiamento? Lo ignoro. Quale cosa possa renderlo legittimo? Io credo di poter sciogliere questo quesito. Se non considerassi altro che la forza e l'effetto che ne deriva, io direi: fin tanto che un popolo è costretto ad ubbidire e ubbidisce, fa bene. Ma appena può scuotere il giogo e lo scuote, fa ancora meglio. Perciò, recuperando la sua libertà con lo stesso diritto per cui gli fu tolta, o è giusto che se la ripigli, o non era giusto che gliela togliessero. Ma l'ordine sociale è un diritto sacro che serve di base a tutti gli altri. Questo diritto però non viene dalla natura, ma fondasi su certe convenzioni. Trattasi di sapere quali siano queste convenzioni, ma anzi tutto fa duopo che io stabilisca quanto dissi più sopra. La più antica di tutte le società e la sola naturale è quella della famiglia, sebbene anche i figli non rimangano stretti al padre se non per il tempo che loro bisogna per la propria conservazione. Appena cessa questo bisogno, il vincolo naturale si rompe, i figli sciolti dall'ubbidienza che dovevano al padre. Il padre, sgravato dalle cure dovute ai figliuoli, tornano tutti egualmente allo stato di indipendenza. Se continuano a restare uniti, ciò è volontariamente e non più naturalmente, e la famiglia stessa non si mantiene se non per convenzione. Codesta libertà comune è una conseguenza della natura dell'uomo. Sua prima legge è di vegliare alla propria conservazione. Le sue prime cure sono quelle dovute a se stesso e non appena entra nell'età della ragione che, essendo egli solo giudice dei mezzi capaci di conservarla, diventa quindi il proprio padrone. La famiglia è dunque, se si vuole, il primo modello delle società politiche. Il capo è l'immagine del padre, il popolo è l'immagine dei figli. E tutti, essendo nati uguali e liberi, non alienano la libertà se non per l'utile proprio. Tutta la differenza consiste che nella famiglia l'amore del padre per i figliuoli è bastevole ricompensa per le cure ad essi prodigate. E nello Stato il piacere di comandare supplisce a quell'amore che il capo non ha per i suoi popoli. Grozio nega che ogni potere umano sia stabilito in favore di quelli che sono governati e cita la schiavitù in esempio. Il suo modo più costante di ragionare è quello di stabilire sempre il diritto per via del fatto. Si potrebbe adoperare un metodo più conseguente, ma non più favorevole ai tiranni. Egli è dunque dubbioso, secondo Grozio, se il genere umano appartenga ad un centinaio di uomini, ovvero se questo centinaio di uomini appartenga al genere umano. Ma in tutto il suo libro egli sembra essere del primo parere, che è pure quello di Hobbes. Ecco dunque l'umana specie divisa in bestiame d'armenti, ciascuno dei quali ha il suo capo che lo guarda per divorarlo. Siccome un pastore è d'una natura superiore a quella del suo gregge, così i pastori d'uomini, che sono i loro capi, sono pure d'una natura superiore a quella dei loro popoli. Così ragionava, al dire di Filone, l'imperatore Caligola, conchiudendo assai bene, da questa analogia, che i re erano dii e che i popoli erano bestie. Il ragionamento di Caligola si confà con quello di Hobbes e di Grozio. Aristotele, innanzitutto, aveva pur detto che gli uomini non sono naturalmente uguali, ma che gli uni nascono per vivere schiavi e gli altri per dominare. Aristotele aveva ragione, ma prendeva l'effetto per la causa. Ogni uomo nato nella schiavitù nasce per la schiavitù, nulla di più certo. Gli schiavi perdono tutto nei ceppi, perfino il desiderio di liberarsene. Amavano il loro abbruttimento. Se vi hanno dunque schiavi per natura, è perché son schiavi contro natura. La forza ha fatto i primi schiavi, e la loro viltà li ha perpetuati. Io non dissi nulla né del re Adamo né dell'imperatore Noè, padre di tre grandi monarchi che si divisero l'unico.